come annunciato, passiamo a un altro argomento, che è quello del 15 ottobre 2011, un argomento che, come insomma chi ascolta di consueto questa radio sa, non essere nuovo da questi microfoni. Fin da quella giornata, fin dalla diretta di quella giornata, insomma, questa radio ha seguito quello che è successo quel giorno e che poi le conseguenze, insomma, che ci sono state per le vite di molti compagni e compagne, conseguenze che hanno avuto a che fare con tribunali, carceri, dispositivi giuridici, quali devastazione e saccheggio, di cui questa radio si occupa appunto quotidianamente. Ma visto che questo processo sta arrivando, insomma, a una tappa molto importante, insomma, che sta arrivando a sentenza sostanzialmente, e abbiamo pensato, insomma, insieme a compagni e compagne del gruppo di supporto agli imputati e alle imputate che si sono sempre riunite in questi anni appunto per supportare questi compagni, di organizzare degli spazi che riprendano la questione, l'allarghino, la approfondiscano in modo insomma di non dare solo, di non continuare solo a dare la cronaca di quello che sta succedendo, ma riprendere la file del discorso anche politico che sta intorno a queste modalità di repressione che insomma stiamo vivendo in questi ultimi anni. Sono qui con noi un compagno, una compagna a cui diamo il buongiorno, ringraziamo per la partecipazione e diamo anche la parola per iniziare appunto questo spazio redazionale.
Sì, grazie alla radio che insomma in tutto questo tempo ha seguito e ha appunto, come dicevi, ha dato sempre spazi di discussione e confronto sul processo 15 ottobre. Come accennavi, stiamo arrivando a chiusura del primo grado di giudizio per quanto riguarda appunto gli aspetti più tecnici. In particolare ci sono udienze importanti, quella dell'11 e del 12 maggio, che sono udienze dove ci sarà la requisitoria del PM, poi passerà la parola alle parti civili e alla difesa successivamente, c'è fissata anche un'altra udienza per giugno. Quindi la situazione, insomma, per chi ha seguito anche l'andamento di questo processo avrà un'idea di quanto è stato blindato questo processo, di quante volte il Collegio dei Giudici si è proprio pronunciato nel rifiuto di accogliere una serie di istanze agli avvocati della difesa, rasentando quasi la violazione, o forse anche no, praticando una violazione del diritto alla difesa. E insomma è stato un processo con l'atteggiamento molto duro, molto politico, e tutto giocato su un immaginario letteralmente con l'utilizzo di video in continuazione, quindi tutto costruito sull'analisi dei video e delle specifici nastrini, foglietti piuttosto che lacci delle scarpe o colore delle magliette, a tal punto che le precedenti udienze, dove era iniziata requisitoria del PM, poi fermata visto il materiale che aveva presentato in requisitoria, cioè era talmente è stato talmente forzata questa mano su l'utilizzo dei video che il PM addirittura si è presentato in quell'udienza con un montaggio docufiction completamente giornalistico di quella giornata, utilizzando video non depositati, per cui facendo dentro un'aula di tribunale un gesto che non è, insomma, per chi sì, esatto, non è consueto. E
sì, ma è un processo che è stato caratterizzato in una sua parte centrale da una fortissima accelerazione e stretta repressiva, quindi ci sono state per un periodo udienze a spron battuto una settimana dopo l'altra, udienze che sono state comunque accompagnate sempre da presidi sia a Piazzale Clodio abbastanza grandi, che in aula da una presenza, una vicinanza ai compagni processati. Ricordiamo, questo è il filone che riguarda, mi pare, 18 imputati, che sono imputati dei vari fatti di piazza o ipotizzati fatti di piazza dall'accusa che si prese. Questi sono gente, quasi tutti non arrestati durante la manifestazione, ma vengono imputati a seguito dei riconoscimenti fatti dai video esaminati dalle Digos e dai ROS dei Carabinieri di varie città d'Italia. Quindi c'è una presenza, vengono unificati anche pezzi di altri processi, cioè c'è gente che è già stata processata, spesso compagni di Teramo, per altri, sempre per il 15 ottobre, per altri reati, e confluiscono in questo spezzone vari pezzi di indagine che riguardano dalle presenza in determinati momenti anche senza fare niente in alcune, cioè una foto che ti riprende vicino a un contesto dove succede un assalto a qualche vetrina o altri fatti specifici, ti comporta di essere imputato per partecipazione a devastazione e saccheggio, che è l'accusa insieme a, per alcuni imputati, il tentato omicidio, una delle accuse più pesanti. Il tentato omicidio sarebbe quello del carabiniere che sta nel blindato, che va poi a fuoco una volta che lui l'ha abbandonato, e l'inveire e lanciare qualche pietra nella direzione del carabiniere, che fugge però senza subire un linciaggio, no? Fugge in mezzo alla folla senza che nessuno, più che altro la rabbia si abbatte della gente su questo blindato abbandonato. Ricordiamo che quel giorno c'erano questi, che era la strategia della polizia, fu lanciare i furgoni blindati della polizia in mezzo a Piazza San Giovanni, e spesso anche con gli idranti, e fare questi caroselli pericolosissimi con questi blindati lanciati, che scatenarono poi la sommossa del grosso della piazza, che invece rispose volendo restare dentro la piazza e reagendo a quel tipo di attacco. E lì, cioè, insomma, ricordiamoci, fu una manifestazione enorme, che su circa 300.000 persone. Comunque noi del gruppo lì di supporto ci siamo visti poi tante ore, materiali video, e questo particolare viene un po' spesso dimenticato, in tutti i vari spezzoni, componenti di quella manifestazione di vario tipo, ma ogni componente aveva migliaia e migliaia di persone, c'era un corteo davvero grande che in parte già arrivato a San Giovanni, che venne comunque attaccato dalla polizia, e venne attaccato anche sulle strade. Corteo molto grande che fece diverse pratiche, no? Ognuno era in quella manifestazione, voleva rappresentare la propria rabbia, indignazione per le politiche di austerity, c'era ancora il governo Berlusconi, quindi
sì, c'era, diciamo che la cosa, infatti, quello che ci va un po' di ritornare, magari approfondire, magari mandiamo uno stacco musicale e lo riprendiamo, era appunto, a parte aver descritto un po' qual è lo stato del processo, e quindi il perché il 12 è importante, poi lo ripeteremo anche in chiusura, però che il 12 c'è due udienze, quella dell'11 e del 12, dove il 12 abbiamo chiamato un presidio di solidarietà alle 11 di mattina, dove appunto ci dovrebbe essere questa requisitoria del PM con queste caratteristiche, che dentro a questo processo, come lo stava ricordando prima il compagno, Quindi su questo aspetto qua poi proviamo a riparlare di quella giornata, di quel contesto, di come è andata, con tutta la difficoltà, sappiamo, politica che quella giornata ha rappresentato, e anche il periodo successivo, per cui poi magari sì, adesso poi proviamo un attimino a...
Il processo lì continua, la prossima udienza mi pare sia l'11, in cui dovrebbe riprendere la requisitoria, e il 12 è stato scelto come giornata per stare ancora più vicino a tutti i compagni e compagne processati, perché dovrebbe essere anche la giornata in cui magari vengono richieste le eventuali condanne probabili, no? Le richieste del pubblico ministero saranno appunto su tanti reati, che sono queste resistenze pluriaggravate, tutto quello che è lo scibile che loro mettono in campo per ogni azione di resistenza, che però vanno in questo caso anche al reato di devastazione a saccheggio, che comporta pene molto elevate, che è stato già comminato per parecchie altre manifestazioni, e comunque il momento in cui ci siamo più andati ad interfacciare, ad approfondire, è quello di Genova 2001, dove comunque poi le condanne sono arrivate fino in Cassazione, e anche lì i compagni alcuni stanno scontando queste condanne a 9-10 anni e anche oltre per quella giornata di manifestazione.
Allora, eccoci tornati. Quello che appunto volevamo un po' riprendere come discorso è appunto, tante tutto l'aspetto repressivo processuale che è andato avanti dal 15 ottobre 2011, cercare a distanza di e un po' di anni di provare a raccontare un po' anche il contesto nel quale avveniva quella giornata, perché poi molto spesso le giornate di giornate di lotta e di sommossa, come 15 ottobre, come anche altre se ne sono date nel periodo precedente, tendiamo a rimuovere la parte comunque propositiva e che esprimeva una presa di posizione di rabbia diffusa che era che comunque si è data in quella piazza. E in questo senso magari fa bene ricordare che stiamo parlando degli anni in cui quella crisi, che poi continuiamo a parlarne, che si sta prolungando eccetera, mostrava subito, cioè nel giro di 2-3 anni stavano arrivando quelle che erano il costo della crisi e in termini sociali, in termini delle condizioni di vita diffuse delle persone. E di fronte a questo c'era una serie di percorsi di conflittualità e di espressione di rifiuto delle politiche di austerity, piuttosto che dei vari tagli che iniziavano a pesare in maniera esatta su settori della società, tanto settori più strutturati quanto un settore giovanile diffuso che comunque aveva espresso anche precedentemente a quella giornata del 15 ottobre un'urgenza di protagonismo e di rivolta che si era data anche nelle contestazioni nella giornata di lotta del 14 dicembre. Quindi anche ricomprendere e rileggere a distanza di tempo il 15 ottobre non come fatto a sé, scollegato da quello che era un processo che comunque negli anni precedenti si è dato, di vari percorsi di lotta che con pratiche differenti cercavano di dare una risposta conflittuale a quello che era l'aggressione alle condizioni di vita. Allora queste risposte conflittuali, declinate in differenti maniera, comunque il 15 ottobre si sono incontrate in piazza. Sia la parte, no, di una conflittualità più strutturata, più interna, percorsi che, no, più strutturati, sia in termini invece più diffusi e quindi anche meno canalizzabili dentro una prospettiva di politica che avesse uno sguardo di progettualità.
Ma anche perché veniva da una chiamata internazionale che ha avuto risposta in quasi tutte le capitali europee, che veniva da appunto questo nascente movimento che era degli indignati, che in alcuni paesi, in Italia quasi zero, aveva messo in piedi una mobilitazione, negli Stati Uniti c'era Occupy Wall Street, c'era comunque mi ricordo addirittura in Israele a Tel Aviv erano rimasti per quasi un mese accampati, no, c'erano queste grosse accampate con divani, tende nelle piazze delle città, e anche in Italia comunque c'era un interesse e c'era questa mobilitazione generale contro le politiche di austerity e per un cambiamento generalizzato delle classi governanti in Europa, che era veramente abbastanza forte, che poi scontri che ci ha avuto negli anni successivi un po' ovunque è stato molto tenue, però in quel momento c'era, mi ricordo, girano anche questi video con la maschera di V per Vendetta, no? Girano molto queste cose a livello internazionale, quindi le soggettività che scesero poi in campo e in quella piazza erano di tanti tipi e molto non anche inaspettate da chi aveva organizzato e pianificato quella manifestazione, che probabilmente pensava a numeri molto più bassi, no? E che invece vennero decuplicati, no? Si pensava sui 30.000, invece ne vennero forse 10 volte di più, e scombussolò un po' i piani dell'organizzazione. lasciando spazio un po' alla libera piazza.
Sì, quello che a me, cioè, stavo dicendo anche prima, era proprio in questa direzione, cioè di come comunque dentro a quella piazza si sono incontrati appunto sia diversi percorsi di lotta portati avanti da differenti soggettività, che un malcontento, una rabbia molto più diffusa e generalizzata, e quindi il sintomo di una potenzialità di ribellione a quello che era lo stato di cose, che ha avuto una dinamica più da sommossa, più no? Quella dinamica là che comunque ha reso quella giornata una giornata, no, di rottura con una quotidianità asfissiante per tutti, al di là, voglio dire, dello sguardo, del condividere più o meno le singole azioni, i singoli gesti venuti in piazza. Sicuramente è una di quelle giornate che dà una rottura di un asservimento e di quella quotidianità un po' schiavizzata che ci viviamo, e in quella dimensione comunque la presa di parola, un protagonismo agito e non solo, come dire, annunciato, c'è stata in quella giornata, e il riconoscimento di questo va anche nella direzione di dire, come dire, come dare una, e come ci interroghiamo noi oggi a distanza di anni sul portato che poi invece immediatamente dopo ha determinato dentro ai contesti di movimento. Cioè era molto forte l'impatto di una giornata dove in tanti ci si è messi in gioco, e poi una difficoltà estrema a continuare a mettersi in gioco in termini di assunzione di responsabilità collettiva, di scelta, come dire, il più larga possibile di fare, come dire, di stabilire un piano di solidarietà interna a tutte le diverse componenti che stavano in quella piazza contro quella che era un'aggressione, che è l'aggressione quotidiana sulle nostre vite, fatta dallo Stato e da un sistema economico che ha ridotto in ginocchio la condizione di tante persone. Cioè questo elemento qua di riuscire a ricomporre delle diversità dentro una prospettiva di trasformazione del contesto capitalista, in qualche modo a distanza di anni, diciamo, questa, al di là del posizionamento specifico durante quella giornata, non c'è stata questa intelligenza anche politica di capire che lo strumento che doveva essere chiusa, quella spinta in qualche modo conflittuale che comunque in quegli anni si era vista, e che non doveva, che in un contesto come quello italiano, che è ben diverso dall'esperienza anche di altri paesi europei, quello spazio di agibilità politica non doveva essere dato. Cioè non doveva essere dato in diretta in quella giornata, e non poteva essere in nessun modo permessa il dire che nel contesto in cui stavamo e che tuttora stiamo, ci sono delle azioni di sanzionamento, delle iniziative di lotta che sono coerenti come risposta di lotta al livello di aggressione che subiamo. E in questo i movimenti hanno una responsabilità in termini larghi di solidarietà di fronte a quello che lo Stato fa sempre, di dividere per poter depotenziare la possibilità rivoluzionaria, per chi piace una prospettiva rivoluzionaria, di rivolta, di trasformazione, che poi a distanza di anni invece una prospettiva più chiaramente anticapitalista, antisistema, quello che si vuole, invece no, è stata più assunta in termini collettivi. Cioè a distanza di anni possiamo dire che questo un discorso anticapitalista poi è stato in qualche modo preso come in termini più diffusi di movimento, mentre non nei giorni immediatamente successivi, insomma il periodo successivo a quella giornata, non è stato rivendicato un'esperienza
sicuramente
di rottura su sto piano.
Nei giorni successivi al 15 ottobre sicuramente nella città di Roma, e non parliamo di tantissimo tempo fa, quindi 15 ottobre 2011, ci fu un percorso difficile, no? di ripresa di parola, perché oddio, era calata subito in me immediatamente una prima repressione sugli arrestati e della rivolta, no? Gente magari rastrellata alle 9 di sera nei dintorni di San Giovanni e dintorni, che e comunque presero condanne abbastanza pesanti e inusuali per il contesto, quindi subito arrivarono condanne a 3, 4, 5 anni nei primi gradi, e quindi fin da subito venne messa in piedi una rete di supporto, cui magari ne parleranno meglio nelle successive trasmissioni che approfondiscono il 15 ottobre, della rete Evasioni per esempio, che prese l'impegno di non lasciare solo nessuno di fronte alla repressione. Nei giorni successivi invece alcune strutture del movimento romano si misero faticosamente in moto in mezzo a questa ondata di repressione e riprovazione. È un clima molto difficile, che per la prima volta vede questa pratica dell'azione via Facebook, quindi alcuni manifestanti vedono nella loro mentalità la giornata rovinata dagli scontri, che poi nella sua grande parte vengono determinati dall'atteggiamento della questura di Roma, che lancia blindati e idranti che non si erano mai visti fino a quel momento addosso alla piazza San Giovanni, già grandemente piena. E quindi comunque insomma c'è questo tipo di atteggiamento che va poi va riconsiderato, rimette in piedi una rete di discussione, di solidarietà, di ripresa di parola, che arriva a un'assemblea che viene convocata al centro sociale SNIA il 6 novembre, quindi con una ventina di giorni dopo quei fatti, assemblea che per la prima volta riprende la parola del movimento su quello che è successo in termini positivi, nel senso dell'affrontare e analizzare la rivolta di quella giornata e di capirne anche quali sono le ragioni, quali sono le modalità di stare in piazza di un soggetto che viene fuori da quella giornata, sicuramente giovane, precario, non organizzato, non forse non moltissimo politicizzato, ma che sicuramente vede nella repressione continua poliziesca e nella sua prospettiva sostanzialmente senza futuro, in quella giornata un'occasione per tirare fuori la rabbia. I movimenti si domandano come analizzarla, come capire questo nuovo soggetto. Nel frattempo si mettono mano alle prime toppe sulla repressione, quindi cominciare a costruire gruppi di supporto legale, iniziare dei presidi sotto Regina Coeli per alcuni imputati che comunque erano detenuti, Giovanni Caputi e altri che sono stati lungamente in carcere durante la prima parte del processo sul 15 ottobre. E nello specifico poi vengono imputati tante persone, quello viene dopo, con questo filone dei 18 imputati, e lì si mette in piedi anche una struttura di supporto e di coordinamento, perché abbiamo appunto, come si era detto, imputati di varie città che stanno in vari punti del corteo, che fanno e vengono imputati di aver fatto diverse cose, che vengono imputati sull'analisi dei filmati video, che vanno quindi rianalizzati dagli studi legali, dai gruppi dei compagni che supportano, e si mette in piedi un grosso lavoro di coordinamento per cercare di fornire una difesa coerente e collettiva a tutti questi imputati e imputate.
torniamo in diretta da Radio Onda Rossa dopo un brano musicale. Continuiamo insomma a parlare con i compagni qui del 15 ottobre. E... Prego.
Sì, diciamo che la cosa appunto che di riflessione ulteriore che sarà approfondita anche nei prossimi spazi in maniera anche più precisa, diciamo che però è un po' una riflessione su quello che lo Stato sta mettendo in atto in termini repressivi più generali, cioè l'utilizzo da una parte di reato di devastazione e saccheggio, che se ne è parlato molto, se ne è parlato da Genova, continua ad essere usato come strumento di terrorizzazione proprio delle possibilità di conflitto e di protesta, utilizzando l'accusa di devastazione e saccheggio che porta a pene di 10 anni per le forme di contestazione. E quindi ovviamente questo è un dispositivo in termini repressivi che è funzionale da una parte a un attacco sempre più frontale necessario visto lo stato di cose, cioè le due cose sono profondamente intrecciate, cioè da una parte c'hai un attacco alle condizioni sociali, alle condizioni minime di esistenza, e di fronte a questo attacco che produce o può produrre livelli di conflittualità e di resistenza e di difesa dalle politiche di aggressione alle condizioni reali di vita, su questa, da una parte, quindi c'è le politiche economiche che frantumano e devastano le nostre esistenze, e lo Stato si attrezza con altrettanta attenzione sul piano repressivo per poter contenere e prevenire qualsiasi forma di dissenso e di lotta generalizzata che porti a una messa in discussione di un sistema di organizzazione della società capitalistica che apre contraddizioni e fronti di lotta in continuazione. Allora, da una parte c'è questo, e dall'altro è l'altro strumento che sempre di più viene utilizzato, che è quello dell'attacco anche in termini pecuniari, cioè quello che sta avvenendo, che avviene nel 15 ottobre, che viene utilizzato anche più frequentemente anche nelle ultime manifestazioni del 27 febbraio, è le pene pecuniarie. Vediamo anche il processo notave, cioè quel tipo di
sul 14 dicembre è uguale,
sì.
Viene fatta una richiesta su rimborso di eventuali danni, e poi manco spesso non contestualizzabili, insomma. Sul 15 ottobre l'ATAC si costituisce parte civile mettendo come risarcimento le corse non fatte, cioè anche cose abbastanza folli, non solo gli elementi che magari subiscono dei danni, ma ci stanno, poi il comune scende in campo e va addosso ai manifestanti con pretese abbastanza anche assurde, insomma.
Per cui hai da una parte l'attacco più strettamente repressivo, la minaccia del carcere, eccetera, eccetera, e dall'altra un attacco che avviene fin dal primo grado di giudizio, che è quello sul piano economico. Quindi non solo ti porto in tutti i gradi di giudizio e ti voglio mettere in carcere, ma contemporaneamente io ti rovino la vita già da subito, perché sia nel primo grado di giudizio vengono date le sanzioni pecuniarie, sia a volte anche senza grado di giudizio, come sta accadendo per le multe per i blocchi stradali del 27 febbraio. E quindi questo doppio fronte di attacco e dispositivo repressivo è, da questo punto di vista, la necessità di una lucidità dei compagni e delle compagne di opporre a questa dinamica una scelta di posizionamento di difesa di quelle che sono le varie pratiche di lotta. È una scelta anche di rivendicare, no, una necessità anche di autodifesa dentro a degli spazi di contestazione che di fatto subiscono degli attacchi militari da parte delle forze dell'ordine, che vanno dalle forme delle blindature dei cortei piuttosto che all'entrata provocatoria dentro i cortei. E questa dinamica qua, la necessità di ricomporre in termini di fronte comune di fronte a questo livello di aggressione è un passaggio necessario in termini politici per quanto riguarda i movimenti. Quindi su questo nel processo del 15 ottobre viene chiesta e c'è una chiamata forte a anche una solidarietà che è concreta, che passa attraverso la cassa di solidarietà del 15 ottobre con la sottoscrizione per tutte le spese che vanno dalle spese legali piuttosto che alle spese necessarie per tutti gli imputati che dovranno affrontare poi situazioni.
Spostamenti degli avvocati, perché appunto è processo nazionale, quindi spesso si devono muovere sia imputati che avvocati, insomma le spese sono grosse, oltre alle spese legali classiche che ci stanno in questo processo, ci stanno anche tutte queste quest'altra componente. Per la sottoscrizione alla cassa di solidarietà le indicazioni stanno su vari siti, sicuramente su quello di Rete Evasioni, su quello del, di sicuro c'è un riquadro sul sito coordinamento.info, che è quello del coordinamento cittadino di lotta per la casa. Semplicemente, per chi è abituale ascoltatore della radio, la cosa più semplice è un versamento sul bollettino della radio, quindi del classico 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma, specificando nella causale 15 ottobre, e così questo contributo viene messo nella cassa di solidarietà che sta sostenendo imputati e spese legali per questo processo. Mentre per una presenza attiva, fisica, a fianco e a sostegno degli imputati e contro questa dinamica delle imputazioni per devastazione e saccheggio, di questa tendenza a terrorizzare chi vuole scendere in piazza, la mobilitazione a riguardo è un presidio che faremo appunto, che stiamo lanciando, è quello del 12 maggio a Piazzale Clodio dalle ore 11 della mattina, che starà lì a sostenere imputati durante la requisitoria del PM, le richieste di condanna e tutto questa fine di questa prima lunga fase di primo grado del processo.
Non so se vogliamo ancora continuare, altrimenti insomma rimandiamo appuntamenti alla prossima settimana, perché prima del 12 continueremo con questi spazi di approfondimento, insomma in vista del presidio, in vista delle udienze. Se insomma vogliamo dire qualche parola di conclusione per questo primo spazio di questo ciclo, che non è appunto l'apertura di un discorso ma è l'approfondimento.
Beh, sicuramente l'invito a una solidarietà il più possibile diffusa e concreta, e il tenere aperto un discorso che va oltre il 15 ottobre, che è un discorso di riflessione il più possibile collettiva su quelli che sono gli apparati repressivi, i nuovi dispositivi e i nuovi i rinnovati dispositivi repressivi, e la funzione che in questa fase di attacco su più fronti a diverse parti dei movimenti chiama tutti quanti ad assumere comunque una responsabilità di tenere aperti i discorsi e l'attenzione sul piano repressivo come qualcosa che ci riguarda tutti e tutte, e che non può e che in qualche modo non può accettare la logica dei distinguo, che è la logica del potere per immobilizzarci. Quindi l'invito sempre credo necessario di fronte agli attacchi repressivi è quello di una capacità di tenuta collettiva e di risposta il più possibile collettiva di fronte a quello che stiamo subendo e che attrezza proprio, e che la finalità è quella di ridurci al silenzio. Quindi non è possibile pensare che quello che accade ad altri pezzi di movimento non riguarda tutti quanti. Quindi su questo l'invito è sempre di grande attenzione e complicità su quello che è l'attacco frontale che lo Stato ci fa sotto varie forme.
Un appello che sicuramente Radio Onda Rossa fa proprio e rilancia da questi microfoni, così come appunto rilancia l'appuntamento per questi discorsi alla prossima settimana. Ringraziamo i compagni che sono venuti qua in radio e li salutiamo. E intanto sono scoccate le 13, quindi tra pochi minuti il GR dell'ora di pranzo.
Grazie a tutti e a tutte.
Grazie. Ciao.